radiocittaperta.it, la tua radio online.
Rosebuds know to bloom in early May. This is ain't no love's a cure. You can rest your mind sure that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. This is all as born as new. You know what I say is true. But I'll be loving you always.
Until the rainbow burns the stars out of the sky.
Always.
Until the ocean covers every mountain.
So it's gonna be always.
Until the cave and each time say
it's you know it's gonna be always.
Until the day that is the day that I'll know.
Way we pay. Did you know that life is give love a guarantee to last you forever, another day.
As today I know I'm living, but tomorrow couldn't make me the past, but that I mustn't feel, cause you're here.
Now I know deep in my mind the love of me I felt behind.
Yeah. 1508 radiocittàaperta.it, Forno One fino alle ore 16 in compagnia di, appunto, di Fabrizio Messo e Forno One, con selezioni musicali di varie estrazioni, ma principalmente orientate sulla musica nera in tutte le sue declinazioni. Una delle declinazioni alle quali possiamo fare riferimento è sicuramente quella intrapresa da George Michael, e come preannunciato abbiamo a parlare di George Michael in occasione dell'imminente 60° anniversario della sua nascita, una persona che a George Michael ha dedicato parecchi articoli. Gabriele Antonucci, ci sei?
Sì, eccomi, ciao Fabrizio.
Ciao carissimo.
Buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio a te, grazie per il tempo che ci stai dedicando. Allora,
grazie a te per l'invito.
Con Gabriele ci siamo trovati qualche tempo fa nel corso di una presentazione, e insomma, raccontandoci un pochettino le cose che si fanno e che non si fanno, è uscito fuori questo discorso di George Michael, e io ho detto: ah, ma lo sai che a giugno c'ho intenzione, eccetera eccetera. Siccome per l'appunto Gabriele ha dedicato alla figura di George Michael, che molto sbrigativamente è stato quasi velocemente derubricato ad un artista pop in senso molto vuoto e generico, rappresentante di un'epoca, quella appunto di MTV prima maniera, forse della quale ci siamo liberati in maniera troppo frettolosa. Insomma, mi sembrava giusto dare il giusto risalto alla figura di questo grande interprete, di questo grande artista, alla faccia di chi, diciamo, non ha mai come dire, preso troppo in considerazione lui e tutto quello che ha rappresentato, giusto?
Sì, guarda, sono assolutamente d'accordo. Io mi ricordo purtroppo quando morì George Michael, tra l'altro incredibilmente la notte di Natale del 2016, quando veramente a volte sembra quasi una beffa del destino, lui che in qualche modo nella memoria popolare è rimasto legato soprattutto per Last Christmas. Poi
certo,
diciamo che dal punto di vista artistico non era la canzone migliore, ecco.
Sì.
No, la cosa che è molto bene quello che dicevi tu, è quando è morto George Michael si è parlato molto di idolo pop degli anni 80, quando in realtà sappiamo benissimo che gli album più belli di George Michael appartengono entrambi agli anni 90. Quindi insomma, sia Listen Without Prejudice Volume 1 del 90, che ancora più il suo capolavoro, ma anche insomma nelle sue parole, è Older del 1996. Quindi in realtà insomma c'è stato proprio, se vogliamo, anche un fatto storico, perché al netto dell'enorme successo degli UM, al netto del clamoroso successo di Faith, però è innegabile che da un punto di vista artistico i due capolavori di George Michael appartengono agli anni 90.
Fermo restando che poi gli anni 90 li ha conclusi con un bellissimo album di cover, Songs from the Last Century, in cui per esempio la sua versione di Roxanne, non dico che sfiora il capolavoro, però insomma è uno di quei casi in cui è quasi meglio la cover dell'originale, anche se ovviamente i Police avranno il loro da ridire, insomma. Però insomma è un bellissimo disco anche a livello di selezioni di brani da interpretare e modo in cui lo ha deciso di fare, insomma.
Certo, assolutamente. Tra l'altro quell'album, se ci pensiamo, è stato anche un album che ha segnato fortemente un periodo, perché noi conosciamo tutti il periodo del grande successo del cosiddetto neo swing, lanciato un po' da Michael Bublé, ma anche Robbie Williams, all'inizio del 2000. In realtà l'album Songs from the Last Century, come dice appunto anche il titolo, è del 99. Quindi possiamo dire che George Michael, nelle sue vari cambiamenti anche stilistici, ha un po' rilanciato così anche lo swing. Pensiamo a una versione magnifica di My Baby Just Cares For Me di Nina Simone, fatta in quell'album in modo veramente fantastico.
Sì, sì, poi insomma è riuscito anche ad affrontare un brano pesante, tra virgolette, come era Miss Sarajevo,
certo,
rendendolo, se vogliamo, molto più anche facile da ascoltare, nel senso la presenza ingombrante di Pavarotti ovviamente l'aveva un pochettino condizionato,
certo.
Però insomma tutto questo per dire che George Michael è molto di più di quello che la vulgata o comunque i giornali di gossip hanno cercato di farci credere, insomma. Poi questo è un programma che si occupa di musica nera in tutte le declinazioni. A proposito, non ho disannunciato il brano che abbiamo ascoltato per introdurre l'argomento, è la loro versione, uso il plurale perché è George Michael con Mary J. Blige, la loro versione di As, dal capolavoro di cui abbiamo parlato anche prima, Songs in the Key of Life di Stevie Wonder. E tra l'altro, insomma, riuscire a competere a livello di interpretazione e di esecuzione con un mostro sacro come Stevie Wonder, insomma, non è da tutti.
No, ma infatti la cosa incredibile è George Michael, io faccio sempre questi due esempi, cioè George Michael è l'unico artista che è riuscito a cantare una canzone di Stevie Wonder senza far rimpiangere Stevie Wonder, ma tant'è che addirittura lo stesso Stevie Wonder si è complimentato con George Michael, ed è l'unico che è riuscito a cantare una canzone dei Queen, Somebody to Love, nel tributo a Freddie Mercury del 92, in un modo che secondo alcuni, ma forse mi ci metto dentro anch'io, addirittura meglio di Freddie Mercury, che è una cosa quasi impossibile, tant'è che lui ha sempre detto: io, la mia migliore performance della mia carriera è stata quel Somebody to Love nel tributo a Freddie Mercury,
che ha tirato giù lo stadio, tra l'altro, insomma.
Sì, ma addirittura Brian May, insomma, come dire, Freddie Mercury lo conosceva abbastanza bene, dice a un certo punto George riesce a tenere una nota altissima e dice: io in vita mia ho sentito solo Freddie Mercury tenere quel tipo di nota. Quindi, insomma, diciamo, un commento così da Brian May mi sembra piuttosto
eloquente,
emblematico.
Certo. Tra l'altro, a proposito di esibizioni live e di esibizioni, credo, sempre a Wembley, va ricordata anche la splendida incursione in un brano di Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me, che quando entra lui, diciamo, a metà canzone, la canzone proprio decolla e va molto in alto, molto molto in alto, insomma.
Sì, sì.
E quindi...
Beh sì, poi tra l'altro Elton John era anche un suo idolo, diciamo, giovanile, lui ha sempre detto, e quindi là in qualche modo è stato anche come uno scambio di testimone. Poi purtroppo, vabbè, c'è stata poi una polemica un po' spiacevole di Elton John, che aveva accusato George Michael in qualche modo di aver nascosto per anni la sua omosessualità, ma insomma dal punto di vista artistico in realtà c'era, vabbè, diciamo, poi insomma si sono rivisti e hanno ricucito questo litigio, però poi insomma dal punto di vista artistico sia Elton John, ma insomma tutti gli artisti che sono entrati in contatto con George Michael non hanno potuto fare altro che spendere parole di elogio, perché stiamo parlando di un cantante che veramente sia nelle cover sia nei brani originali aveva un'estensione vocale, una tecnica e una comunicativa veramente incredibile,
presenza scenica, eleganza,
sì,
disinvoltura, insomma, look. Poi c'aveva un look che era veramente, bucava allo schermo. Parliamo appunto di anni in cui un videoclip azzeccato poteva determinare grandi successi. Lui ne ha inanellati, penso, una ventina senza sbagliarne uno, insomma.
Sì, cioè,
abbiamo parlato degli Wham, ma parliamo anche sempre di Fate, di tutto quello che è venuto dopo, insomma. E comunque il tutto con un'eleganza e con uno stile assolutamente impeccabili. Questo è un altro aspetto che mi piace sottolineare. C'era qualche cosa quasi di Dandy, non so se sei d'accordo.
Sì, assolutamente. Tra l'altro, uno dei suoi idoli, e insomma si sente anche molto nel modo di cantare, è stato Marvin Gaye, che notoriamente appunto era un personaggio di grandissima eleganza,
di classe, certo.
E tra l'altro vediamo anche, per esempio, appunto la cover che hai fatto sentire tu di Stevie Wonder insieme a Mary J. Blige, anche nel video, no? C'era proprio questa eleganza, come per esempio è molto bello sia il video che la canzone di lui che duetta un anno dopo con Whitney Houston in If I Told You That.
Sì,
che
sì.
Veramente là vedi proprio l'eleganza sia nel modo di vestirsi, nel modo di cantare, nel modo di muoversi, e poi questa voce veramente sole che sembra uscire da un
artista
nero.
Certo, certo. E tra l'altro poi, a proposito di videoclip, che all'epoca ovviamente, come dicevamo, erano la Bibbia per tanti versi, la sua caratteristica è stata sempre quella che nonostante la tecnologia a disposizione glielo consentisse, però lui non ha mai voluto stupirci, tra virgolette, con effetti speciali particolari. Lo stesso video di As, che non sono altro che loro due ripetuti all'infinito all'interno di questo locale, di questo club, l'idea è molto semplice, molto efficace, indimenticabile, che ti cattura l'occhio e l'orecchio, però in un ambito di eleganza e di classe, senza sbavature, insomma. Anche questo va ricordato, non era mai eccessivo o tamarro, come in effetti poteva capitare in quell'ambito.
Certo.
No?
Beh, poi insomma di lui fu famosa anche la svolta non solo musicale, ma anche proprio nel look e nei video, a partire da Listen Without Prejudice. Cioè, non dimentichiamo il primo brano, Pray for Time, io considero veramente un capolavoro assoluto, ma non di George Michael, ma proprio della musica in generale. Il video in realtà non si vedeva mai, ma c'erano soltanto delle scritte sul testo, che peraltro era un testo pieno di passione civile e anche di politica, tant'è che lui, qua nel documentario Freedom che abbiamo visto, lo dice esplicitamente: questo era il mio modo per rendere omaggio a John Lennon, che è stato uno dei miei idoli. E quindi insomma in quel brano si sente tantissimo lo stile di John Lennon, come per esempio il Freedom 90, c'è il video famosissimo in cui ci sono queste cinque splendide modelle, no? Naomi Campbell, Christy Darlington, Cindy Crawford, Tatiana Papitz e Linda Evangelista. In realtà lui non si vede mai se non un secondo, sì, un fotogramma, e quindi insomma anche poi si vede nel video il giubbotto di pelle che viene bruciato, insomma, e quello ovviamente era il suo, come tipo, il capo iconico di Fate, no?
Sì, quindi era una specie di rito liberatorio, no?
Sì, beh, in realtà è proprio quasi un passaggio, perché lui nell'87 rappresentava il macio con il giubbotto di pelle, i Ray-Ban, jeans strappati, no? Lui invece nel 90, cioè un video in cui lui non c'è, un video in cui ci sono le modelle che ascoltano la canzone ma lui non si vede, e là è chiaro che il suo focus è, e lo dice già il titolo, Listen with a Prejudice, cioè ascolta senza pregiudizi. Tanta gente aveva un pregiudizio, purtroppo mi spiace ancora oggi forse, su George Michael, ma lui con Listen with a Prejudice ha dimostrato proprio che aveva una capacità di scrittura e di composizione veramente da grandissimo cantautore, oltre ovviamente alle doti tecniche e di performance.
Di interpretazione, certo. Io devo fare ammenda, perché anch'io, che ho sempre avuto un occhio ed un orecchio attento anche alla musica, tra virgolette, pop, soprattutto di quegli anni, catturavo la, come dire, l'abilità e la maniera accattivante che aveva lui di imporsi, però insomma lo ritenevo, insieme ad altre cose che ascoltavo, come appunto un ottimo prodotto pop ben confezionato. Solo col passare degli anni poi mi sono dovuto ricredere, capendo che dietro a quell'immagine, a quella, come dire, quella perfezione anche di look eccetera eccetera, c'era ben altro, insomma. E questa è la cosa che mi ha sempre poi fatto piacere verificare nel corso degli anni, insomma, cioè che qualcosa che poi non è che, insomma, era una specie di operazione fatta a tavolino per riciclarsi, tra virgolette.
No, ma infatti poi là purtroppo lui ha passato degli anni molto difficili, dal 90 al 93, con la sua controversia che insomma fece scalpore contro la Sony, in cui praticamente la Sony fu accusata da George Michael di fatto, insomma, di costringerlo a seguire un determinato tipo di stile. Cioè, diciamo, la Sony non ha proprio digerito Listen with a Prejudice, che oggettivamente era un album molto diverso rispetto a Fate, molto meno commerciale. Forse c'era un brano che era leggermente pop, ma neanche pop, insomma.
Vabbè, voglio pensiamo, dire,
però poi là vedi,
di
là
che cosa lo vogliamo rimproverare, insomma.
Sì, no, allora poi in realtà poi la cosa divertente è che quell'album andò benissimo in Inghilterra, tant'è che addirittura andò meglio di Fate, ma andò malissimo negli Stati Uniti. Là ovviamente la Sony disse che la colpa era di George Michael, che non solo aveva fatto un brano, un album decisamente poco commerciale, ma non l'aveva promosso, non aveva fatto le interviste che la Sony, diciamo, in qualche modo gli aveva imposto. George Michael dall'altro diceva: io sono un artista, io voglio esprimere, mi sento di voler fare questo tipo di album in cui dimostro la mia evoluzione, anche la musica che voglio fare. Poi alla fine purtroppo lui ha perso questa causa con la Sony, una causa molto, tra l'altro, insomma, un vero e proprio contratto che ha perso. Là per fortuna la Virgin, investendo 100 milioni di sterline,
ci pensiamo noi.
Sì, che poi insomma sono cifre che, pensiamola oggi, ne penso che veramente, non so, mi viene in mente oggi Coldplay, che ieri c'è stato questo grande concerto, nessuna etichetta oggi spenderebbe 100 milioni di dollari o di sterline per far mettere sotto contratto i Coldplay, proprio perché purtroppo sappiamo che oggi la musica, ahimè, non si vende più fisica, si vende cioè si vende tra virgolette solo attraverso l'ascolto, certo. Quindi, però ecco, devo dire, la Virgin in questo caso ha avuto un ruolo molto importante, perché gli ha dato la totale libertà artistica, e lui nel 96 ha fatto questo album Holder, che veramente, devo dire, è un capolavoro da ogni punto di vista, perché è un album che è pop, in cui si sente molto l'influenza del jazz, ma al tempo stesso ci sono questi sintetizzatori, questi sample elettronici, per cui in realtà sembra un album jazz, però in chiave contemporanea e anche, diciamo, con una melodia pop. quindi veramente un capolavoro, ecco.
Cioè, senti, dire, abbiamo veramente accennato vagamente al diciamo ai padri putativi di sì. Abbiamo parlato di Marvin Gaye, abbiamo parlato appunto di Stevie Wonder, riferendoci sempre a quello che è la black culture, tra virgolette, che in Inghilterra è comunque molto presente anche nella cultura dei bianchi, ovviamente, con tutte le colonie che ci hanno avuto. Quali possono essere, secondo te, degli altri riferimenti? A me viene in mente anche, per esempio, anche con tutt'altro timbro di voce, ma come livello di eleganza e di presenza, Smokey Robinson, per esempio, o artisti, anche se ripeto, il genere è diverso, totalmente diverso. Però, insomma, tu cosa pensi al riguardo?
Ah, guarda, in realtà vedi, anche secondo me la particolarità di George Michael e anche il suo stile musicale, in realtà, è figlio del fatto che lui aveva molte passioni. Cioè, pensiamo che il primo album degli UM, Fantastic, del 1982, era un album quasi rap. Cioè, se pensiamo a Young Girls, Young Guns, Go For It, Wham Rap, cioè sono proprio brani rap, che nell'82, cioè, pensiamo sempre com'era allora, cioè il rap allora era veramente, forse giusto in America ancora era un pochino più conosciuto, ma è veramente un album rivoluzionario. Cioè, poi pensate a questo incontro tra il rap e l'R&B, ormai diciamo una cosa che è stata esplorata in tutti i modi, ma nell'82 non lo era, certo. Quindi là addirittura vorrei dirti che ne so, che magari là veramente i riferimenti erano proprio ai primi padrini del rap. Poi sicuramente secondo me lui c'ha molto Smokey Robinson assolutamente, ma secondo me anche Curtis Mayfield, e poi insomma veramente non so, penso anche al Green, questo modo anche di cantare in fondo anche un po' gospel per certi versi, quindi sicuramente Marvin Gaye, sicuramente Stevie Wonder, ma insomma lui era un grande fan della Motown, quindi si sente tantissimo, più forse che della Stax, no? Quindi in parte anche dell'Atlantic, però se proprio dobbiamo trovare qualcosa a inizio carriera, sicuramente era molto legato come tipo di suono alla Motown.
Certo, certo. Poi la Motown aveva 2000 sfaccettature, anche se si riconosceva lontano un chilometro un artista Motown. Insomma. Tra l'altro tu parlavi della grande ammirazione che aveva John Lennon. Sto leggendo, insomma, da profano, il fatto che una parte dell'album, del testamento musicale, il suo album Patience, nella fattispecie la title track, venne registrata sul pianoforte che aveva comprato da John Lennon, cioè insomma che aveva acquistato, che era di John Lennon, insomma, che poi venne addirittura da lui donato ad una fondazione, insomma, e anche John Lennon appunto non possiamo ignorarlo, insomma, come riferimento, giusto?
Sì, no, assolutamente, ma poi insomma lui c'era anche questo fatto di essere un artista pop, anche se insomma pop molto di qualità ovviamente, però era anche molto politico, cioè nei brani suoi, ma anche insomma nelle esibizioni, lui ha partecipato appunto alla Aid, al Band Aid, ha fatto anche, diciamo, lui insomma non amava molto la Thatcher negli anni 80, ma poi insomma nel 2002 con Shoot the Dog fece un video animato, probabilmente molti ascoltatori se lo ricordano, in cui lui prendeva proprio in giro George W. Bush e Tony Blair, che veniva descritto come il barboncino di George W. Bush. Insomma, cioè, pensiamo che nel pop non è così comune un artista che si espone in quella maniera, come pensiamo, devo dire, anche là geniale sul video, quando praticamente ti ricordi che fu arrestato, no?
Certo, scenico, quel poliziotto in California.
Esatto, lui fece uscire poco dopo la raccolta Ladies and Gentlemen, in cui c'era questo brano inedito che era Outside, in cui lui praticamente prendeva in giro la polizia che gli aveva teso un agguato, no?
Sì, una trappola.
Proprio... E quindi insomma lui anche là, devo dire, è riuscito a trarre da un episodio assolutamente spiacevole e negativo in realtà un brano di grandissimo successo, un video che insomma era molto contro la polizia, contro... Poi insomma questa fu veramente di fatto una trappola, perché praticamente un poliziotto in borghese si avvicinò a lui in un bagno e insomma gli fece di fatto dell'avanzo. Quindi poi purtroppo
la risposta di George Michael ovviamente l'ha preso in castagna, certo.
Sì, tant'è che addirittura fece causa questo poliziotto per il video di
Outside, che la coda di paglia c'aveva.
Sì, sì, però poi insomma fu archiviato, quindi in realtà perse la causa. Però ecco, devo dire, insomma, fu un artista anche, come devo dire, anche per certi versi
militante, certo.
Stato Beh sì, come lo è stato anche Michael Jackson, tant'è che alcuni insomma sostengano che purtroppo tante cose che sono successe a Michael Jackson, processi eccetera eccetera, siano insomma in qualche modo un modo per fargliela pagare da parte del, diciamo, del deep state, chiamiamolo così, insomma. Quindi certo, poi adesso non so se questo sia vero o no, però ecco, diciamo che tutti e due si sono molto esposti, e non è banale se pensiamo a due artisti pop di questo successo.
E a proposito di esposizione, a proposito di artisti pop, va ricordato che ancora prima della carriera da solista, quando era con i Wham, ci fu un importante concerto di beneficenza a sostegno dello sciopero dei minatori nella prima metà degli anni Ottanta. Quindi insomma, voglio dire, questa è ulteriore riprova del fatto che siamo di fronte ad un artista con la A maiuscola e che non aveva, come dire, problemi a metterci la faccia, cosa che non sempre è così scontato che avvenga, insomma. Perlomeno in altri casi facciamo molta meno fatica a riconoscergli questa autorevolezza e questo primato, insomma. Senti, carissimo,
sì, poi dimmi. Scusami, no, devo dirti che poi secondo me è stato, sai che nel 2019 è uscito il film Last Christmas, che è una commedia sentimentale tipicamente natalizia, no? Che però in realtà pare che sia stato scritto quando ancora George Michael era in vita, insieme a Emma Thompson, attrice da Emma Thompson, che era una sua grande amica. In realtà a me quel film personalmente è piaciuto, devo dire che ha un po' diviso il pubblico, nel senso che chiaramente non è un biopic, cioè George Michael ci sono solo le canzoni, questa è la tipica storia d'amore natalizia, un po' la classica commedia inglese, no? Insomma, come tanti ne abbiamo viste. A me in realtà personalmente è piaciuto, non solo ovviamente per la colonna sonora, che è splendida, non solo per il cameo di Andrew Ridgeley che appare alla fine del film, ma perché svela, anche se forse inconsapevolmente per chi non conosceva, alcuni aspetti della vita privata di George Michael. Cioè là per esempio c'era tutto il fatto di non sentire, diciamo, protagonista è una immigrata, insomma, dell'est Europa a Londra, no? Lui ovviamente non era dell'est Europa, era anglo-cipriota, i genitori erano anglo-ciprioti, quindi lui in qualche modo non si sentiva proprio del tutto a suo agio a Londra, almeno da giovane. E poi c'era anche l'aspetto, secondo me, fondamentale del fatto che lui è stato un grande benefattore, non solo da un punto di vista economico, ma anche dal punto di vista della beneficenza che lui ha svolto in prima persona. E nel film si vede la protagonista, che è Emma Clarke, che va a aiutare una mensa di poveri, dando il cibo ai poveri, cosa che peraltro lui faceva in incognito.
Senza farlo vedere.
Questa cosa è venuta fuori. Certo. Esatto, questa cosa in realtà si è saputa dopo la sua morte, come tanti atti di generosità. Una volta regalò 5.000 sterline a una studentessa universitaria che aveva fatto dei debiti, aveva aiutato una madre a fare una fecondazione in vitro, cioè aveva fatto tanti gesti concreti, e soprattutto, insomma, questo fatto che lui veramente aveva fatto beneficenza in prima persona. E questo film fa vedere, chiaramente traslato attraverso una storia ovviamente un po' di fantasia, tanti aspetti della vita di George Michael che magari chi è fan riesce un po' a decrittare, magari chi conosce meno la sua storia non capisce bene, e quindi forse magari sembra un po' una commedia leggera, un po'.
Però no, andandoci a guardare con un po' più di attenzione, certo.
Sì, per esempio, adesso oddio, non vorrei spoilerare troppo se qualcuno ha visto il film, però c'è, diciamo, la protagonista a un certo punto ha un problema di salute, mettiamola così, che richiama il fatto che lui era andato in coma dopo una gravissima polmonite a un concerto a Vienna. Quindi anche là, se tu vedi, dici sì, vabbè, la solita commedia strappacuore di quella che sta male, no? Invece in realtà è perché lui era andato in coma per tanti mesi ed è stato purtroppo vicino alla morte, a cui poi è dedicato una canzone, White Light, in cui lui parlava di questa esperienza quasi di semimorte, e poi purtroppo, ahimè, non si è più ripreso e è morto poi alla fine 5 anni dopo, per cause che abbiamo scoperto in realtà naturali, perché molti pensavamo che fosse stato un overdose oppure fosse stata qualche cosa legata al consumo di droghe di cui lui purtroppo faceva uso da tanti anni. In realtà poi pare che sia stata una morte naturale, una miocardia dilatativa, adesso non vorrei dire un termine sbagliato, ma insomma comunque una morte naturale per attacco cardiaco.
Ci arriva un messaggio al 340-97-4468, sto cercando di indagare chi sia il mittente, ci scrive: grazie per il contributo a George Michael, era comunque anche l'arrangiatore e produttore dei suoi brani, e Songs from the Last Century l'ha portato al Sinfonica Tour, scusate ma per fan storici è doveroso. Quindi ringraziamo chi Monia,
sì, certo,
Monia da Varese, sì, una fan di George Michael, quindi ci fa piacere.
Certo. Sì, beh, lui ha colto un aspetto fondamentale. Lui non era solo un cantante, lui era un compositore, era un cioè suonava diversi strumenti, il pianoforte, il basso, tra l'altro in Listen Without Prejudice c'è una canzone meravigliosa che è In The Pain, che tra l'altro lui rifece insieme a Paul McCartney, e lui l'ha proprio detto poi insomma in questo bellissimo documentario che si chiama Freedom, quella canzone era, volevo dichiarare il mio amore anche musicale a Paul McCartney. Infatti è un brano che se voi lo ascoltate veramente sembra un brano da Paul McCartney, come devo dire. Esatto, insomma, invece l'altra Pray for Time è chiaramente un brano da John Lennon.
Beh, sapeva il fatto suo. Senti, a proposito di musica, siccome siamo in dirittura d'arrivo e devo, diciamo, ricondurre la trasmissione nei canoni dell'ultima mezz'ora, hai scelto, perché abbiamo fatto in maniera che ognuno scegliesse un brano, io quello di apertura, che era appunto quello che ancora scorre sotto le nostre voci, con Mary J. Blige, hai scelto un brano tu per chiudere la nostra chiacchierata. Di che cosa si tratta e spiegaci nei motivi.
Sì, allora il brano è First Love, che è tratto da Older del 1996. Il brano l'ho scelto, uno, perché mi piace tantissimo, perché è un brano tipicamente funky, però con delle sonorità abbastanza elettriche, quindi insomma è un funky elettronico, vorremmo definire. E in seconda causa, ma forse anche la principale, perché era il brano di apertura del suo tour di 25, che ho avuto la possibilità di vedere a Roma allo Stadio Olimpico. E quindi proprio mi ricordo esattamente il momento in cui è iniziata la canzone, e è un momento
indimenticabile,
sì,
immagino.
Sì, bellissimo, sì.
Allora, ricordo,
quindi secondo me è anche un buon modo per chiudere la
nostra chiacchierata, diciamo, buttarla un po' pure sul ricordo personale. Ricordo che siamo al telefono con Gabriele Antonucci, critico e giornalista musicale, a mio parere eccellente, di Panorama.it, per raccontare l'imminente celebrazione dei 60 anni di George Michael, che appunto nasce il 25 giugno del 63, e noi l'abbiamo voluto fare, insomma, dandogli un taglio un po' più di negritudine, per così dire, attraverso appunto l'ascolto di un paio di brani. Il primo già lo abbiamo ascoltato, che è As, dal repertorio di Stevie Wonder, e questo invece che ha scelto proprio Gabriele lo lanciamo adesso, e con questo lo salutiamo e lo ringraziamo. Ripeti il brano, così te lo faccio fare proprio da DJ.
Esatto. Allora, il brano è Sex Love da Older, è un brano bellissimo che secondo me è leggero, ballabile, ma al tempo stesso c'ha tutta la genialità e la vocalità di George Michael.
Evviva George Michael e grazie a Gabriele.
Sempre, grazie mille, un abbraccio e a presto, un saluto agli spettatori.
Radiogitaperta.it, la tua radio online.